troverete nella scheda. Quindi non sto adesso a leggerli, perché preferisco farle delle considerazioni conclusive su questo brano che abbiamo letto, ascoltato.
Io devo anche qualcosa
di pure.
Non mi scuso.
Sì.
Allora, dunque, ed ecco la stella che avevano visto puntare lì, precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Qui ripetono un'altra volta la stella perché l'hanno già vista. Allora, al vedere la stella, perché prima vedevano la stella nella notte, adesso al vedere la stella, che è la stella del mattino, l'alba, la luce, provano una gioia grandissima e poi entrano.
È Cristo questa stella.
La stella, la luce, la stella del mattino.
Certo. Bene. Altri hanno qualcosa da dire?
Una cosa che Pascal dice, c'è abbastanza luce per chi vuole vedere ed è abbastanza buio per chi non vuole vedere.
Certo.
Allora i magi sono degli umili sapienti, perché sono molto umili. E la vera sapienza è umile. È per questo che loro vedono la luce. E invece l'Erode, essendo superbo, rimane al buio. E quindi sono figure molto belle, perché sono figure di saggi, umili, e che arrivano a inginocchiarsi davanti al Signore, a prostrarsi davanti al Signore e a riconoscere la sua divinità. E anche la scienza e la ragione sono doni di Dio e portano alla soglia, fino alla soglia della fede. Dopo bisogna fare il salto della fede, credere in quella luce. E allora ci insegnano il dono del grande, dell'umiltà, e però cercando la sapienza.
Bene. Altri hanno parole da dire, da aggiungere? Va bene, allora faccio ormai la conclusione. Ecco, le parole con cui Erode parla con i magi sono una sfida al fanciullo. Noi abbiamo le due regalità, quella del Cristo e dell'Anticristo, che si contendono il trono di Davide, perché Erode lo sta usurpando e al Cristo spetta quel trono, perché nella profezia di Giacobbe, Genesi 49, 10, è scritto: «Non sarà tolto lo scettro da Giuda, né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli». E difatti i popoli iniziano a obbedirgli nei magi, che sono la loro primizia. Ed Erode agisce scaltramente, ma è sventato dal Signore. Egli pensa che sia facile uccidere il nato re dei Giudei, essendo un bimbo, ed essendo appunto lì a Betlemme, vicino a Gerusalemme, e vuole appunto travolgerlo con la sua follia omicida. Osserviamo i magi. I magi hanno nel cuore le due parole che hanno sentito a Gerusalemme: la parola della scrittura, che ha indicato loro Betlemme, il luogo della nascita del Cristo, e la parola di Erode. essi pensano che siano due parole non discordanti, ma concordanti, che cioè Erode voglia davvero venire a Betlemme per riconoscere il nato re dei Giudei. E quindi essi custodiscono una parola vera e una parola menzognera dentro di sé. Questo può succedere facilmente anche a noi, che cioè abbiamo nel cuore parole vere e parole menzognere. E non sappiamo anche discernere tra quelle vere e tra quelle menzognere. Ma a chi ricerca con fede, con sincerità la verità, sarà il Signore stesso a compiere il discernimento tra il vero e il falso, passare quindi dall'opinione alla verità. È un passaggio che non è un passaggio fondato sulla dialettica. I greci filosofi pensano che la verità stia nella forza del pensiero. Cioè, se io riesco a dimostrare falso quello che l'altro dice, è dunque vero ciò che io dico. Ma succede, e Platone è un grande maestro in questo, che spesso, non dico spesso nel senso frequente, ma succede che le posizioni attraverso il processo dialettico si scambino. Quello che uno prima affermava ora lo nega, e così succede al suo avversario. Quindi noi vediamo che non è la dialettica che risolve tra vero e falso. Quante volte anche noi diciamo ragiona, ma è proprio giusto che diciamo un altro ragiona? È proprio vero che i nostri ragionamenti sono veri perché sembrano simili al vero? Voi comprendete, allora nasce poi il concetto dell'opinione come valore assoluto. Io ho la mia verità, tu hai la tua. Ora, questo discernimento di parole che noi teniamo nel cuore è dato proprio dalla parola di Dio, cioè da questa spada a doppio taglio, come dice la lettera agli Ebrei, capitolo 4, versetto 12, che penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito e scruta i sentimenti e i desideri nel cuore. Chi invece non cerca con sincerità e vuole come tenere dentro tutte le parole quasi in un'ambizione di farle concordare tra loro, è chiaro che non giungerà mai alla verità. Abbandonata Gerusalemme, la città della parola, da Sion uscirà la legge, la parola del Signore da Gerusalemme, dice il profeta Isaia, essi ritrovano la stella che si è fatta loro vicina senza nuocerli con la sua luce. Mentre prima viaggiava nelle sfere celesti, luminosa più del sole, dicono i nostri padri, Ignazio di Antiochia, ora si è fatta vicina e conduce i magi là dove sta il bambino, esattamente nella casa dov'è, perché non sbaglino casa. Quindi voi vedete già il mistero di Cristo in questo. Quando la stella viaggia alta nel cielo è la sua divinità. Quando lei stessa, come il suo Signore, si abbassa e diventa umile e si fa guida per portare i magi alla casa del bambino, indica la sua umanità, la sua incarnazione, il suo essere diventato uno di noi, pur essendo sempre il Signore, al quale l'astro obbedisce. E questa gioia grande, oltre misura, sta a indicare che poco li separa da lui, da colui che hanno cercato in questi anni, dai 2 anni in giù, vi ricordate? Erode ha preso il tempo che dalla Persia ci voleva per venire fino a Gerusalemme. E questa gioia, appunto, è l'immediata premessa della visione. Così, vedete, carissimi, anche per noi, se avremo servito il Cristo, quando verrà il momento dell'incontro, la stessa morte sarà una grandissima gioia, perché quel velo che ci separa si rompe e lo vedremo faccia a faccia. E già anche questo corpo che porremo che porranno pietosamente in seno alla Madre Terra è destinato a partecipare anche lui alla gloria. Sarà trasfigurato nel corpo glorioso di Cristo. Quindi la stella li conduce al suo Signore. E questa stella, come leggevamo stasera, purtroppo non abbiamo letto la seconda lettura, quella dell'Apocalisse, ma non, così l'enorme drago rosso tira giù un terzo di stelle dal cielo, cioè indicano gli angeli ribelli che l'hanno seguito. Questa stella no, è rimasta in cielo, perché aveva questa missione fin da sempre, portarci alla grotta, alla casa, perché sono già passati il tempo in cui lui era nella grotta. E questa stella porta i magi dentro a quella casa dove vedono il fanciullo con Maria sua madre. Notate, non c'è Giuseppe. Perché non c'è? Perché il segno è la Vergine e il fanciullo. Ecco, la Vergine concepirà e parrà un figlio a cui sarà dato il nome di Emanuele. Quindi l'Evangelista non si preoccupa di particolari storici curiosi dove era Giuseppe. Si preoccupa di far vedere che i magi vedono il segno, la madre vergine e il fanciullo nelle sue braccia. Ora, a me piace molto considerare, proprio guardando la Madre di Dio, vedere in lei questi 3 doni, perché lei, la Madre di Dio, è simile all'Arca Santa. Il Vangelo di Luca ci fa questo parallelo di Maria con l'Arca Santa, che è tutta d'oro dentro e fuori. Così pure è simile al trono d'oro dove siede il Re per accogliere l'adorazione dei magi. La Madre è simile a incenso, l'incenso che brucia nel santuario 2 volte al giorno, perché le sue virtù sono come incenso che profumano il Figlio. La Madre è pure la mirra, perché ha dato al Figlio la nostra natura umana, quella natura che Lui, pur essendo incorruttibile, ha tuttavia voluto assoggettare alla morte per il disegno della nostra redenzione. Ecco, quindi questi doni sono anche della Madre, oltre che significare Lui, significano anche la Madre. Quindi significano la Chiesa. La Chiesa è trono di Cristo, tutto d'oro. La Chiesa è profumo, che profuma di Cristo. Salga come incenso la mia preghiera. La Chiesa è mirra, cioè è significata nella mirra come colei che deve ancora gustare la morte, ma una morte per la risurrezione, come lei quella del capo, capite? Quindi anche noi siamo oro, incenso e mirra. Quindi siamo trono di Cristo. Lo profumiamo con le nostre preghiere, le nostre azioni buone, i nostri pensieri che sono a Lui graditi. E siamo mirra perché ancora viviamo in questa condizione mortale in attesa della risurrezione. I magi, appunto, come già avete rilevato, devono percorrere una via nuova, perché avendo adesso conosciuto Cristo, avendolo adorato, essendo la primizia della fede delle genti, devono percorrere una nuova via per essere poi loro stessi il lievito dentro la massa per annunciare il lieto evento del Cristo. Ecco, così anche noi, quando abbiamo fatto esperienza di Cristo, non possiamo più percorrere la vecchia via che ci porta da Erode, ma percorrere quella via nuova che è la via dell'evangelizzazione. Ecco, diciamo il responsorio.